Se col tatto, col senso del tatto, abbiamo fatto una sorta di elogio della carezza, con l'udito facciamo una sorta di elogio del silenzio. Partiamo da una definizione, da un assunto. Ascoltare è cosa difficile. Ascoltare è un'arte e di conseguenza ad ascoltare si impara. È questione di riconoscere tra mille voci accattivanti quella che salva. Cioè, non siamo ancora in ambito religioso, ecco, in questo senso. Riconoscere tra mille voci accattivanti, riconoscere la voce vera, in fondo è la verità che ci salva. Cos'è una cosa vera? Una cosa vera è quando corrisponde al cuore. E ci sono parole che corrispondono al cuore, altre no. Allora, riconoscere la parola vera è riconoscere tra mille parole, tra mille voci, quella che risuona corrispondente al cuore ed è capace di costruirti come persona. Oggi viviamo in un'epoca di mercenari, comunicatori, grandi affabulatori e forse mai come oggi l'arte dell'ascolto è così difficile, perché è difficile il contesto. Quanto è difficile oggi distinguere la voce che è capace di costruirci. Gesù queste cose le aveva già intuite. In Giovanni 10 è il capitolo dedicato al buon pastore. Dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Allora la questione ultima qual è? È quella di riuscire a passare dal fare proprio passare nel senso di Pasqua, passaggio, dal sentire all'ascolto. Se riusciamo a fare questo passaggio siamo salvi. Nel deserto degli affabulatori, dei comunicatori, dei mercenari, se riusciamo a passare dal sentire all'ascoltare, siamo salvi. Come si fa a fare questo? Vedremo dopo, quando parleremo della vista, che per vedere bene è necessaria una sorta di cecità. Siamo un paradosso. Per vedere bene bisogna diventare ciechi. Per ascoltare veramente c'è bisogno del silenzio. Vista e udito non si sommano potenziandosi, ma si rafforzano limandosi. C'è molto parallelo tra la vista e l'udito. E sono due sensi che si rafforzano soltanto se si lavorano, se si limano, se si limitano in questo senso. Vi cito un autore, François Rabelais, siamo nel 500, ha intuito delle belle cose. Scrive: non senza ragione la natura ha voluto dotarci di orecchie ben aperte e non vi ha messo porta né chiusura alcuna, come invece è fatto per occhi, per la lingua, per le altre finezze del corpo. E la ragione, io credo, sia questa, di far sì che noi possiamo udire e giorno e notte continuamente, e con l'udire continuo continuamente apprendere. Curioso, eh? Sono organi senza finestre. Gli occhi hanno le palpebre, la lingua chiusa nella bocca, protetta dalla bocca, le orecchie sono aperte. Ma d'altra parte io penso che se Dio ci ha donato due orecchie e una bocca, un motivo ci sarà. Nel senso che la questione è ascoltare, anzitutto. E per ascoltare è necessario far silenzio. Per questo che il silenzio è dato all'ascolto come l'acqua per i pesci. Non si vive in questo senso. Oggi tra i vari inquinamenti cui siamo vittima vi è quello dell'inquinamento acustico. È una cosa nuova, nel senso di cosa di questi ultimi decenni. Viviamo in una continua colonna sonora di notte e di giorno, siamo anche assuefatti, non c'è silenzio. Rispetto alla storia precedente, in cui il silenzio era la norma e il rumore l'eccezione, il XX secolo ha segnato una svolta radicale. Adesso l'eccezione è il silenzio, il rumore la norma. Ivan Illich, grande storico e filosofo austriaco, contemporaneo, scrive: l'isolamento sonoro è divenuto un privilegio da ricchi, trasformandolo in surrogato del silenzio. Oggi chi può si crea case con l'isolamento acustico. E solo pochi se lo permettono. Va da sé che a farne le spese, anzitutto la parola, è lei che viene umiliata e offesa. E se viene offesa la parola, è l'umanità stessa che viene depotenziata. Cioè viene depotenziata la nostra umanità. Se non c'è silenzio, la parola è offesa. Ma visto che noi siamo nati da una parola, abbiamo bisogno di tornare a far silenzio per ascoltare la parola. Ma d'altra parte non solo noi, il mondo nasce da una parola. Genesi 1:3. E Dio disse, sia la luce. Disse, cioè pronunciò una parola. Noi siamo nati, il mondo è nato e noi siamo nati dalla parola pronunciata da Dio. Il chiasso, le chiacchiere, i rumori ci depauperano, ci distruggono, perché non ci permettono più di ascoltare la parola e le parole. E guardate che per l'Antico Testamento non c'è cosa più importante di questo. Deuteronomio 6,4. Ascolta Israele, Shema Israele. Ascolta Israele. È la preghiera fondamentale dell'ebreo. E non è, dice De Luca, non è una preghiera a chiedere, è una preghiera a ricevere. È curioso come lo Shema ascolta Israele, cioè l'uomo si serve della parola, di questa preghiera, non per dare qualcosa al suo Dio, ma poter ricevere qualcosa. È la preghiera che dispone a ricevere. Destinatario della preghiera non è la divinità, ma la creatura umana. Ascolta, ascolta. L'ascolto che si nutre di silenzio è la condizione necessaria per vivere. Non solo. Il versetto successivo dello Shema recita così, il 5, prima era il 4. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Vedete, viene dopo. Solo se sei capace di ascolto puoi arrivare a vivere ciò che ti viene chiesto, cioè amare. Se non si ascolta, se non sei raggiunto, se la parola non ti investe, tu amare non riuscirai mai. Quindi la storia del popolo di Israele è fondata e segnata dalla parola e dall'ascolto, perché parlare e ascoltare sono un'unica cosa. Parlare e ascoltare. Guai separarli. Sono inscindibili, la parola e l'ascolto. Levinas, grande filosofo francese, nella sua Etica del linguaggio dice una cosa importantissima. Appunto lui sottolinea questa necessità del binomio ascoltare e parlare, che prende il nome di dialogo, perché il dialogo è ascoltare e parlare insieme, mai separarli. Ed lui dice, Levinas dice, questo è il fondamento del vivere civile, perché se la civiltà separasse ascolto e parola, inizia la dittatura. Infatti qual è? Solo parola diventa parola totalitaria, oppressiva e propagandistica. E se ci fosse solo ascolto passivo, abbiamo uomini remissivi e succubi. Ci sarebbe da chiedersi oggi in che mondo viviamo, se veramente l'ascolto e la parola sono esaltati entrambi. Allora, diciamo, l'atmosfera dove tutto questo è possibile, abbiamo detto, è soltanto il silenzio, che è necessario come la cecità per la vista. Il silenzio nella parola è essenziale perché il parlare acquisisca un senso, come nella musica la pausa è indispensabile perché la musica venga eseguita. La pausa in musica è importantissima, non è un'assenza, un vuoto, è necessaria. Per ascoltare devo fare spazio all'accoglienza dentro di me, e questo spazio è il momento del silenzio. Chi urla non può ascoltare. L'ascolto è il momento in cui permetto all'altro di inserirsi e fargli spazio. Il silenzio è il momento del rispetto. Nella spiritualità cristiana l'udito è il primo dei sensi. Lutero diceva, lo sapete, Lutero, protestantesimo, che ha fatto della parola il fondamento di tutto. Dio non ha bisogno di piedi, né delle mani, né di alcun altro organo. Egli non richiede che le nostre orecchie. Orecchie pronte ad accogliere la parola. E quindi atte alla fede. Fides exauditu, dice Paolo. La fede nasce dall'ascolto. Romani 10:17. L'ascolto. Tutto nasce da lì. E visto che la nostra fede, la nostra vita si gioca sulla fede a tutti i livelli, se manca l'ascolto non possiamo più fidarci di nessuno. Perché avere fede in una persona vuol dire affidarsi. Se non ci ascolto. L'udito ha dunque il primato sui sensi. San Bernardo, monaco che ha lasciato un'impronta indelebile nella spiritualità occidentale, è morto nel 1153. Bernardo a un certo punto comincia a prendersela con gli eccessi decorativi nei chiostri. Era l'epoca in cui i chiostri, nei capitelli, nelle varie architetture grondavano di mostri, bestie. E lui dice: torniamo alla sobrietà. L'architettura cistercense è sobria, spoglia, senza orpelli, perché lui dice può distogliere dalla preghiera, all'ascolto. Quindi l'ascolto ha bisogno di nutrirsi di silenzio, un silenzio anche architettonico. Vedete che ogni senso può essere interpretato in vari livelli. Poco fa abbiamo detto che la vista necessita di una sorta di cecità per arrivare a vedere bene, e così il silenzio per giungere ad ascoltare. Ora aggiungerei non solo per ascoltare, ma per parlare e comunicare. Una parola, la comunicazione, se non nasce dal silenzio, è solo un aborto, un qualcosa che esce ma è morto. Parlare etimologicamente deriva da una parola che significa gettare fuori, paraballo, gettare fuori. Con la parola noi cosa facciamo? Gettiamo fuori noi stessi, noi ci comunichiamo con la parola. E allora la comunicazione di noi stessi all'altro, se non nasce dal silenzio, diamo un noi stessi morto. Cioè non pensiamo che il silenzio, non pensiamo che momenti di interiorità ci facciano del male, sono la condizione necessaria perché gli altri ripossano ricevere qualcosa dal nostro essere, dal nostro parlare. Se no sono parole inutili. Cioè le parole che non nascono dal silenzio sono morte. I padri antichi dicevano che il Logos è nato dal silenzio. Il Verbo nasce dal silenzio. Provate a pensare a Beethoven. Le cose più grandiose che ha fatto le ha concepite proprio quando era sordo. Silenzio assoluto. Drammatico. Vi leggo un passo di Dietrich Bonhoeffer, uomo straordinario, teologo protestante, morto per ordine di Hitler proprio nel 1945. Scrive: caratteristica della solitudine è il silenzio, come la parola è la caratteristica della comunione. Tra silenzio e parola vi è lo stesso legame interiore, la stessa distinzione che vi è tra solitudine e comunione. L'una non può esistere senza l'altra. La giusta parola nasce dal silenzio ed il giusto silenzio nasce dalla parola. Tacere non significa restare muti, come parlare non significa chiacchierare. Il restare muti non crea la solitudine e il chiacchierare non crea comunione. E qui cita Ernest Hello, scrittore tedesco, pubblicato anche in italiano, poco conosciuto, disconosciuto questo Ello. Senti cosa scrive: tacere è sovrabbondanza, ebbrezza, sacrificio della parola, ma il mutismo è empio, come un oggetto che è stato solo mutilato, non sacrificato. Zaccaria rimase muto invece di rimanere in silenzio. Se avesse accettato la rivelazione, forse non sarebbe uscito dal tempio muto, ma solo silenzioso. E ancora La prima Giovanni 1 e 3, no? Quel passo fondamentale, quello che abbiamo veduto e udito. E qui Giovanni ci fa fare un passaggio ulteriore, sentire, ascoltare e udire. Sono tre verbi diversi, che hanno portate diverse, ci fa fare un cammino. Il massimo del senso dell'udito è udire, non è sentire, ascoltare e udire. Akouo, in greco, il verbo, è molto più di sentire o ascoltare. In greco viene usato, nei Vangeli questo verbo viene usato in senso di movimento, audire, movimento del capo che ruota nella direzione di chi dice qualcosa che non si vuole assolutamente perdere. Ascoltare nel Vangelo vuol dire apprendere. Cioè prendere con l'udito, prendere in mano la verità offerta dall'altro, imparare a diventare discepolo. Per questo che la fede nasce dall'ascolto. E Pietro che dirà a Gesù: Signore, tutti dicono parole, ma solo tu hai parole che trascinano dietro, che danno compimento al cuore. Un ascolto che si fa sequela, che prende. La vista. Si suole dire che anche l'occhio voglia la sua parte, no? Lo si dice spesso, anche l'occhio vuole la sua parte. Ma i sociologi ci dicono che mai come nella nostra epoca questo è avvenuto. Altro che parte ha avuto e ha la vista oggi. Psicologi e sociologi hanno calcolato che l'85% delle informazioni e degli stimoli sensoriali viene attraverso la vista e l'altro 15% dagli altri sensi. Cioè la vista nei nostri sensi oggi fa la parte del leone. Quindi a prima vista sembrerebbe che sia l'organo forte, la vista, il senso forte, quello che eccelle. Invece non è così. La vista è un senso debole, debolissimo. Perché? Perché non è autosufficiente. Perché la vista, per essere, ha bisogno della luce. Da sola la vista non è nulla. Non c'è la luce, tu non vedi nulla. Altro che senso forte. Gli occhi non vedono la luce, ma vedono l'oggetto nella luce. La vista è fallace, ingenua, spregiudicata. Non c'è nulla di più ingannevole che la vista. Ci si accontenta delle apparenze. L'occhio può prendere lucciole per lanterne. Un miraggio per una pozza d'acqua dissetante. Ci si può ingannare con la vista. Ci si scaglia sulla pagliuzza del fratello quando non si vede la propria trave nell'occhio. Platone è il mitico paladino di questa condanna che infierisce su una visione troppo sensibile, troppo superficiale. Platone ha avuto il merito di denunciare la fallacità, non so se è giusto, della vista. Sarebbe interessante se riuscissimo ad andare a riprendere nella Repubblica di Platone il mito della caverna. Non sarebbe certamente tempo perduto. Lasciamo un po' da parte Baricco e leggiamo un pochino più Platone. Penso che ne abbiamo un godimento sociale. Il problema è che guardiamo ma non vediamo. Viviamo nell'epoca delle immagini, ma mai come oggi siamo così poco abituati a vedere. Tutto ci passa sotto gli occhi e tutto ci scavalca. Quindi vedere ha una potenzialità incredibile. La vista, da una parte, è un organo potente, lo dicevamo prima, tanto che si è fatto della vista il criterio del credere: se non vedo, non credo. E dall'altra ha tutta la sua fragilità, la sua debolezza. Vedere deriva dal latino videre, e questo a sua volta fonda in una radice indoeuropea, veda, che significa io so. Allora vedete che potenza la vista. Si gioca su questa contraddizione, è segno che la vista, per dare tutta la sua potenzialità, va in qualche modo educata. È un senso che va recuperato, educato, amato. Se ci pensate un attimo, ogni sguardo sulla realtà non è mai una fotografia. Noi vediamo le cose, ma non le vediamo mai per quelle che esse sono. Mai. Uno sguardo sulle cose è già sempre una interpretazione. Provate a pensare a un quadro. Vediamo un quadro. Noi non vediamo linee, tratteggi, segmenti, forme geometriche, colpi di pennello, colori. Noi vediamo solo alberi, nuvole, bambini, uomini, donne, tramonti, alberi. Noi vediamo rapporti. Cioè ogni cosa che vediamo, vediamo già l'insieme, è già un'interpretazione, è già una sensazione. Con gli occhi realizziamo un continuo lavoro di senso e non un mero meccanismo di registrazione, noi non registriamo. Ed è per questo motivo che il pensiero scientifico è molto più faticoso che lo spirito artistico, perché lo spirito artistico coglie l'insieme, la totalità. Il procedimento scientifico deve astrarre, separare, ed è molto faticoso. E chi vede il mondo sempre in maniera scientifica, astraendo tutto, non è un uomo, è un robot. Allora la questione cos'è? La questione sarà possedere occhi che trapassano le tenebre, facendosi capaci di andare al di là dell'apparenza. E questa è lì. E lì, a cui siamo chiamati, trascendere, andare oltre, non fermarsi all'apparenza delle cose. Perché possiamo? Si è detto sopra che il senso della vista da sola è monca, necessita della luce, ma sviluppando il discorso possiamo dire che tre volte è monca, perché manca di luce, di intelligenza e di cuore. Si può vedere bene soltanto con la luce, con l'intelligenza e col cuore. In Genesi 3,14 abbiamo Yahweh che prende Abramo per mano, lo conduce fuori e gli dice: alza gli occhi e guarda, tutto questo io ti darò. Alza gli occhi e guarda. Per vedere il dono concessoci occorre non solo aprire gli occhi, ma guardare. Alza gli occhi. Alzare vuol dire aprire gli occhi. E guarda. È questione di guardare con un occhio interiore, con un occhio altro, che va al di là di tutto. Il nostro problema è che guardiamo soltanto la superficie, che soltiamo soltanto l'immediato, che guardiamo le cose così. Ci vuole luce, intelligenza e cuore. Forse per questo che Antoine de Saint-Exupéry Nel Piccolo Principe lascia quella frase diventata memorabile. Peccato perché le cose più belle Saint-Exupéry le ha scritte fuori dal Piccolo Principe. Comunque è rimasto famoso questo. E lui dice: non si vede bene che col cuore, l'essenziale invisibile agli occhi. Allora la questione è di guardare, di imparare, cioè usare questo senso per guardare, per vedere l'invisibile. Ciò che si cela dietro la buccia, dietro l'apparenza, il significato profondo delle cose. Cioè vedere vuol dire, è una questione di senso, dare un senso al reale. E come si chiama quel vedere che ha a che fare col senso, che scorge il senso dietro il reale e non si ferma alla buccia delle cose? La tradizione cristiana ha forgiato un nome, contemplazione. La contemplazione è questa. La contemplazione è proprio ciò che ci conduce alla soglia del mistero, risvegliando la nostra capacità di stupirci, di ammirare e di amare. Lo stupore. Ecco la differenza abissale tra guardare e vedere, la capacità di stupirsi. Se non ti stupisci più di nulla, vuol dire che ti sei abituato alle cose per quello che sono. Ma è la vita morta. Per questo un grande peccato per la tradizione spirituale antica era l'incapacità, la mancanza di meraviglia. Se non ti meravigli più di nulla, sei morto. Perché le cose hanno soltanto più un piano immediato e basta. Superficiale, banale, solito. Non stupirsi più di nulla vuol dire accontentarsi della datità delle cose. La cosa è quello che hai dato sul momento. Allora la questione è fare la lettura, la visione, il guardare le cose in maniera simbolica. E simbolica vuol dire riuscire a vedere oltre l'immediato. E guardate che chi non fa una lettura simbolica delle cose fa una lettura diabolica. Non c'è via di scampo. E tutto diventa maligno. Sarà questo a salvarci. Ecco perché prima si diceva che la vista ha bisogno dell'intelligenza. Perché l'uomo intelligente è colui che contempla la realtà da di dentro. Interleggere. Leggere tra. Capacità di mettere insieme i nessi dell'esperienza. Proviamo a pensare a una pagnotta, a un pezzo di pane. Queste cose le dicevo stamattina, quando un ritiro qui in casa. No? E dicevo proprio questo, un pezzo di pane, una pagnotta. Se tu la guardi e ti fermi lì, cos'è? È cibo. E basta. Ma se fai una lettura, se cominci a guardare veramente, e fare una lettura simbolica che ti porta al di là dell'immediato, cioè una lettura contemplativa, dietro il pane c'è lavoro, sudore, fatica, comunione, compagnia. Il compagno etimologicamente vuol dire cumpanis, colui con quale condividi il pane. Tutto questo richiama pane. Addirittura può diventare sacrificio, può diventare comunione eucaristica. Tutto questo è il pane. E non è un caso che Gesù abbia scelto il pane per tutte queste reminiscenze. No? Ma per un cane che cos'è quella pagnotta? È soltanto cibo. E basta. È solo l'uomo che riesce a fare una lettura simbolica della realtà, non l'animale. Ma se non lo riusciamo a fare, siamo soltanto bestie. Un mazzo di fiori per una donna è un mondo di rimandi. Chi me l'avrei regalato? Un rimando, cioè, per un mazzo di fiori, per una donna, per un'innamorata, di per sé quel mazzo di fiori è l'ultima cosa, perché per lei in quel momento è importante il ricordo dell'amato, di essere ricordata, un anniversario, è un mondo, si scatena un mondo. Per una capra un mazzo di fiori è soltanto cibo. Vedete cosa vuol dire fare una lettura simbolica della realtà? Se manca lo sguardo contemplativo, tutto cade e scade nell'utilità. Guardate che se non facciamo un'educazione della vista, tutto ciò che cadrà sotto i nostri occhi sarà accompagnata da una domanda. A che cosa serve? Ed è tremendo. Ed è tremendo. E questo anche, arriverà a esserlo anche sulle persone. Una persona, quando non ti stupirai più della persona che è accanto, comincerai a chiederti a cosa mi serve. Ed è la fine di ogni amore. E come i bambini che vedono tutto, vogliono tutto e distruggono tutto. D'altra parte, se ci pensate un attimo, Genesi 3, Eva cosa ha avuto di fronte? Un albero. Quell'albero per Eva era soltanto più utilità. Il testo dice: era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Vedete, un albero dalle mille proprietà gli serviva come bontà in bocca, come bellezza degli occhi e utile per acquistare saggezza. Peccato che quell'albero per Eva non era più ciò che doveva essere. Infatti era l'unico di cui non doveva mangiare. Perché aveva, che compito aveva? Soltanto quello di rimandare all'amato, al donatore. Quando le cose che vediamo non hanno più un collegamento col donatore, diventano soltanto servibili. Ecco la contemplazione da cosa ci salva. Di fare di tutte le cose, di tutto ciò che guardiamo, comprese le persone, soltanto una mera utilità. Un apologo cinese, simpatico, quindi anche di un'altra tradizione, ma la Cina non ha soltanto le cose a basso prezzo, ha anche una cultura millenaria, racconta di un monaco, un bandito, un pittore, un avaro e un saggio, 5 persone che viaggiano in gruppo, un gruppo improbabile, comunque vengono colti nell'andare da una tempesta. Cosa fanno? Si rifugiano in una grotta, in un anfratto, e ognuno esprime il suo parere. Il monaco dice: ma che bella grotta, per farci un bel eremitaggio. Il bandito dice: ma che bella grotta, utile per nascondersi dalle guardie. Il pittore: ma che bella grotta, chissà quante ispirazioni che può far nascere. L'avaro: ma che bella grotta per nascondervi il tesoro. Il saggio ascoltò tutti e quattro e poi disse: che bella grotta. Solo il saggio riesce a cogliere il mistero della bellezza. Ecco allora il senso della vista educato, spiritualizzato e abilitato alla bellezza, altrimenti no, perché la bellezza sarà sempre la verità che si appalesa senza utilità. Non c'è nulla di più inutile della bellezza. Perché una bellezza utile smette di essere bellezza. È proprio una contraddizione in termine dire che esiste una bellezza utile. Ma soltanto uno sguardo purificato può arrivare a questo. La bellezza è gratuità e pienezza di grazia. Non si dirà mai di una cosa bella, in fondo dell'amore, a che cosa serve? Gesù aveva un senso della vita molto spiritualizzato. Facciamo degli esempi. Gli portano una donna scoperta in flagrante adulterio e meritevole di morte, Giovanni 8:1. Ma egli cosa vi vede? Solo una donna affamata di amore. Lo conducono dalla figlia di Gairo, già morta, ma lui vede soltanto una ragazzina che dorme. Ma non è morta, dorme. Lo raggiunge una prostituta nella casa di Simone, e questa donna non cessa di baciargli i piedi, di cospargergli il profumo, di asciugarli con i capelli, e lui vede solo un modello di fede capace di salvare. Sta davanti alla tomba del suo amico Lazzaro, ormai morto da 4 giorni, ma lui vi vede soltanto l'amico amato, e proprio perché l'amico amato non può conoscere la morte e lo risuscita. Vedete questo Gesù che vede le cose che tutti gli altri vedono, ma vede oltre, contempla. Ecco, se imparassimo a spiritualizzare il nostro sguardo, vedremo cos'è. Oltre. L'amore guarda lontano, guarda oltre, anche al di là della morte. E l'amore, ecco, io penso che solo l'amore riuscirà a purificare il nostro sguardo. E l'amore farà piangere, è vero. Ma sentite cosa dice Christophe Munzihirwa, vescovo ruandese, congolese. Una cosa che mi aveva colpito quando lo lessi anni fa. Questo è ucciso, tra l'altro, dai militari ruandesi nel 96. Lui scrisse: ci sono cose che solo gli occhi che hanno pianto possono vedere. Ci sono cose che solo gli occhi che hanno pianto possono vedere. Henri de Luca dice qualcosa del genere, scrive: la vista, organo umido come il gusto, ha bisogno del lubrificante delle lacrime, come alla bocca serve la saliva. Deve essere per questo che Gesù guariva i ciechi con lo sputo. Grandiosa, eh? In 5 minuti vi faccio gusto e profumo, e l'olfatto. No, mi va anche bene perché sono quelli più complessi, quindi... Come gli altri sensi, anche il gusto ha bisogno di essere affinato, educato, per dare il meglio di sé. Nella nostra epoca si mangia di tutto, ma non si gusta più nulla. Si butta giù, come se la quantità possa bastare. Siamo in una società di golosi, ma non di gente che sa gustare. Il goloso è quello che non gusta più nulla. Il goloso ha una portata ovviamente di vizio capitale della gola, come peccato. Come l'ubriacone gli dai anche il miglior barolo d'annata e lo butta giù, non gusta più. E in quanti viziosi abbiamo smarrito il valore del limite? E in quanto viziosi abbiamo smarrito il valore del limite, la sua verità di fondo. Ma anche qui la scrittura è dominata dal gusto, dal sapore. Pensate al Salmo 33 che dice: è Dio stesso che invita la creatura quando dice: gustate e vedete quanto è buono il Signore. Gustare il Signore. E questo è l'invito. Si può gustare Dio. Addirittura nel Vangelo si farà mangiare: mangiate la mia carne e bevete il mio sangue. E non è un caso che il pane abbia trovato così spazio in tutta la scrittura, soprattutto nel Vangelo, l'ho accennato prima. Il più povero alimento in natura, ma il più carico di verità. Nel pane sono riscontrabili i quattro elementi che hanno dato origine al pensiero filosofico dell'umanità: l'aria, il fuoco, la terra e l'acqua. Tutto è nel pane, tutto mischiato un po' di crosta e un po' di mollica. Il pane è simbolo del vivere, essere buoni come il pane. Ecco, il pane si gusta, il pane crea compagnia, tu lo spezzi con il compagno. E Dio nel pane ha posto il limite tra la giustizia e l'ingiustizia. Chi riesce a condividere il pane è giusto, e chi non condivide il pane sarà condannato. I passi sono molteplici. In questo, ecco sempre nel pane, in qualche modo, pensate alla parabola del ricco e pulone e del Lazzaro. In questa vita e non nell'aldilà avviene la distanza abissale tra il ricco e pulone che mangiava pane senza accorgersi del povero Lazzaro alla porta. Tutto si gioca in qualche modo nel far gustare il pane a chi non ne ha. E col gusto in qualche modo ha una portata incredibile in tutta la scrittura. Il gustare. Ma anche questo è un senso, il quinto, che ha proprio compito, ci richiama in qualche modo la necessità di purificarlo. Forse fra i tutti, assieme all'olfatto, è quello più simbolico di tutti, il gusto, di gusto. Il fatto stesso che ci sia questo gustate, vedete quanto è buono il Signore, questo gustare Dio. Ma gustare Dio con Gesù si è fatto, che è Gesù che si è fatto carne. Gustare la carne, gustare in qualche modo il prendersi cura del fratello in ultima analisi vuol dire gustare la vita. È rimasto, no? Nel nostro Dio, gustare la vita. Quando uno non prova più gusto per la vita, è morto. Ma come fai a gustare la vita? Facendo gustare il sapore del pane ai fratelli, in fondo amandoli. L'amore è l'unica modalità, ancora una volta, per esaltare il gusto dell'esistenza. L'olfatto richiama immediatamente al profumo, no? Quando si pensa all'olfatto si pensa ai profumi, al profumo. E data l'etimologia di profumo, che ha a che fare col fumo, getta subito qualcosa di effimero. Parlare del profumo è qualcosa di effimero. E quindi anche l'olfatto ha fatto un po', è un po' il quinto senso, il più bistrattato. Partiamo anche qui da un dato sociologico. Mai l'industria dei profumi è stata così fiorente come nella nostra epoca. Ma al tempo stesso, mai il senso dell'odorato è risultato così povero come nel nostro tempo. Cioè, da una parte abbiamo l'esaltazione dei profumi e dall'altra stiamo in qualche modo sperimentando il sacrificio dell'odorato. È una contraddizione. In nome dell'igiene, della lotta ai germi, della pulizia e del decoro, il nostro universo è stato disinfettato, deodorato, tanto da considerare il silenzio olfattivo, cioè l'assenza di odori, un valore. Oggi non sentire odori è segno di civiltà. Vuol dire che siamo in un ambiente pulito. C'è qualcosa che non gira neanche qua. Nel 2006, non ce l'ho però, Mondadori fa uscire un saggio che in realtà mi sembra che sia dell'88, noi vediamo sempre un po' dopo, di Alain Corbin, uno storico francese, che ha fatto una bellissima storia degli odori in Occidente, storia sociale degli odori. e in un passo afferma. E anche lui dice, è successo qualcosa a un certo punto. Dice, nel XVIII secolo, alla fine del XVIII secolo, quando le nuove convinzioni scientifiche gettano una cappa di divieti sugli usi dell'odorato, annusare, dar prova di acuità olfattiva, amare i grevi sentori animali, riconoscere il ruolo erotico degli odori sessuali, genera sospetto. Tali comportamenti, che si apparentano a quelli del selvaggio, attestano la prossimità bestiale, la mancanza di raffinatezza, l'ignoranza delle buone maniere. Cioè, lui dice, a fine 800 è successo questo. Tutto ciò che odora è segno di bestialità, di bassezza, e va eliminato, e ci siamo riusciti. Viviamo nel silenzio olfattivo, ed è nato questo silenzio olfattivo, quindi la causa, questo storico la individua proprio nel concetto di individuo, il trionfo della visione borghese di appropriazione del mondo, la lotta di classe in cui il discriminante era tra coloro che sanno di buono e quelli che sanno di sudore, i poveri. È lì che si è creato questo santo. Allora, il benessere vuol dire il buon profumo, odore. E di conseguenza anche l'olfatto, l'odorato, è passato in basso. Ma si è vissuta, si è constatata anche un paradosso, anche qui. Al contempo è nata l'industria del profumo ideale, l'essenza pregiata, la fragranza celestiale, quella che comunica sensazioni. Però, ancora una volta, la scrittura ci dice che forse il senso più spirituale è proprio l'odorato. È tutto un trionfo di odori e di profumi, l'Antico e il Nuovo Testamento. Ce ne sono una caterva di citazioni. Diventa simbolo di dono, offerta, unione sponsale, amicizia, amore, gratuità. Soprattutto gratuità. Vedete che vi dicevo prima che tutti i sensi sono gratuiti, ma forse nulla è più gratuito come l'odorato. Vi cito Angelo Silesius, un mistico renano del 1670, scrive: la rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce, di sé non interessa, non chiede di essere vista. Allora, come la rosa di Silesius, anche il profumo è senza perché, anche l'odore è senza perché. Ed è questa mancanza di perché, questa gratuità, a renderlo prezioso. Se avete tempo, rileggetevi il Cantico dei Cantici, è tutto un trionfo di profumo, di essenza, di amore in fondo, perché è il cantico dell'amore. Gesù si avvicina alla tomba di Lazzaro, Giovanni 11:39, e gli viene detto: Gesù, manda già cattivo odore. È la condizione dell'uomo. Guardate che questo passo di Giovanni non ha a che fare nulla con la morte biologica. Giovanni vuole dirci qualcosa di molto più importante, che si può mandare cattivo odore da vivi. Ed è questo che Gesù è venuto a fare sulla terra, a non permettere che mandassimo cattivo odore. Manda cattivo odore soltanto chi non ama. Per questo che è venuto a recuperarci, ad amarci, abilitandoci all'amore. Infatti Giovanni sempre dirà: noi sappiamo di essere passati già adesso dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama è morto. E nel sepolcro. E Gesù è venuto, visto che siamo tutti amici di Cristo, è venuto a gridarci: amico, esci fuori dal sepolcro. Quindi ci ha fatto passare dalla morte alla vita perché ci ha abilitati all'amore, perché possiamo finalmente amare. E facendoci uscire dal sepolcro ci ha permessi di non mandare più cattivo odore. Infatti Paolo in una sua lettera dice: voi siete il profumo di Cristo. Bene, basta. Allora io vi cito, come se non bastasse, comunque, non sono testi sui cinque sensi, perché c'è un mondo qua dietro, ma se volete fare, vi lascio tre romanzi, tolto questo saggio sul peccato e la paura, ma anche lo mettiamo da parte, vi cito tre romanzi che hanno in qualche modo a che fare su due tematiche, ma in realtà sarebbero tantissime, sono romanzi che ho letto da poco, quindi ve li cito. Shuskind, Il profumo, da cui hanno tratto anche un film, io non ho visto il film, però questo almeno il libro, è, secondo me, è un testo da leggere. Sì, pubblicato da Thea. Un altro romanzo che io di un autore che amo particolarmente, di José Saramago, Cecità. È un per stomaci forti. E, personalmente è il più bello romanzo di Saramago. È molto duro. Ovviamente lui dice a un certo punto, il romanzo inizia vedendo un uomo in macchina, in auto, e perde improvvisamente al semaforo perde la vista, diventa cieco, e chi lo accosta diventa cieco, in breve tutta la città diventa cieco, cioè il mondo diventa cieco. Ma ciò a cui fa ovviamente è simbolico tutto questo, la cecità è un'altra, e lui fa un'analisi spietata della nostra società, dove a muoverci è questa cecità bestiale di egoismo, di appropriazione, no? È un romanzo da leggere, e hanno fatto anche un'opera teatrale. Brian Friel, Molly Sweeney, non è assolutamente, non è, anche perché di Reading Theater, è un'opera teatrale, va letta secondo me, perché questo Friel lesse un saggio pubblicato da Delphi, tra l'altro, un caso storico, cioè recente, che riguardava un uomo. Lui fa una rilettura teatrale mettendo come protagonista una donna. Praticamente è un racconto di una ragazza, di una donna di 40 anni, cieca da sempre, ha perso la vista a 10 mesi, quindi ha imparato a guardare le cose in un altro modo, nella sua cecità, ed è una donna realizzata, compiuta, una vita, fa la fisioterapista, una vita normale ma bella, appagante. Incontra un uomo che si mette in testa che sua moglie deve tornare a vedere. Incontra un medico che cede a questa sorta di, lui lo fa per la fama, decide di operare questa donna. La donna torna a vedere e lì inizia il dramma. Ma poi non vado oltre perché... Ma ve li lascio qua, guardate. Ecco, un'ultima cosa, non è un libro, ma l'Efatà, la casa editrice dell'Efatà, per Natale ha fatto uscire un gadget, note di parole di profumo, cioè ha fatto uscire un diffusore per ambiente, non ti faccio... adesso tiro fuori anche le pentole, no? No, ma è un diffusore, è un profumo, perché tra i suoi autori c'è questa signora che io... è stata anche in Israele con me, questa signora, non mi ricordo più chi... La signora Reinaldi è una profumiera, Le fratelle ha chiesto di studiare, di pensare a una fragranza per ambienti e l'ha fatto uscire, Spiritual si chiama, e all'interno dentro c'è un piccolo volumetto con tutte le citazioni del profumo nella scrittura. Comunque ce ne sono, questo è qualcuno, se volete, sono lì. Va bene, prossimo appuntamento sulle opere di misericordia nel mese di febbraio.